Io credo che lei abbia risposto molto bene anche per quanto riguarda la domanda dell'appartenenza etnica. Volevo solo aggiungere che per quella che è la mia esperienza, perlomeno i migranti che arrivano qua in Italia provengono prevalentemente dalle aree urbane. Io ho incontrato molte persone di Benin City, per esempio, e sempre per quello che è la mia esperienza, ma in generale in Africa, nelle aree urbane si trova una forte commistione anche a livello etnico, incroci, scambi, anche matrimoni misti e così via, quindi l'elemento etnico in area urbana forse non è così, è fondamentale, ma è da prendere un po' appunto come nelle sue contraddizioni, nelle sue ambivalenze e nella sua flessibilità soprattutto. Per quanto riguarda invece la prima domanda, volevo solo aggiungere, citare questo sito che forse voi già conoscete, che è Fortress Europe, che fa proprio il conteggio dei decessi legati insomma, ai viaggi degli immigrati verso l'Europa e che potete consultare, che è sicuramente molto interessante. Fortress Europe. Ok. Grazie molte per la presentazione, che è stata molto interessante e anche una buona introduzione rispetto al tema che tratterò io. Innanzitutto volevo dire che la mia presentazione è basata su una ricerca che ho svolto nel 2003 nella città di Torino, quindi sulle chiese pentecostali nigeriane nella città di Torino, e quindi come dire, è un pochino limitata a questo contesto, e però insomma il tema del mio intervento sarà la fede pentecostale nell'esperienza delle donne nigeriane impiegate nel mercato del sesso, e cercherò di inquadrare questo tema nel contesto generale della diffusione dei movimenti pentecostali carismatici a livello globale. Quattro mesi fa ero persa nel dolore, lui ha mandato via tutte le preoccupazioni e le lacrime dai miei occhi. Ma oggi Dio ha fatto questo per me, oggi i miei documenti sono usciti e ho trovato un lavoro. Grazie. Se io sono cristiana, come hanno fatto a farmi questo? Allora, io ho deciso di aprire il mio intervento con queste citazioni perché mi sembravano particolarmente significative per illustrare le ambiguità che riguardano l'esperienza spirituale delle donne nigeriane vittime di tratta. E in cosa consiste questa ambivalenza di cui parleremo in seguito? Da una parte le chiese, i gruppi pentecostali carismatici dichiarano che attraverso la fede e la rinascita in Cristo i credenti si possono affrancare dalle forze demoniache, e queste forze del male comprendono i vincoli rituali che legano le ragazze alle sfruttatrici. Dall'altra, l'efficacia della spiritualità carismatica nel liberare le donne dal dominio simbolico e materiale delle protettrici non è mai certa né definitiva. Faccio un breve inquadramento sul sistema della tratta, anche se molti di voi conoscono l'argomento molto meglio di me. L'Italia è una delle destinazioni principali del traffico di persone per il mercato del sesso dalla Nigeria verso l'Europa, e secondo l'UNICRI ci sarebbero 10.000 lavoratrici del sesso nigeriani in Italia. Gli agenti di questo sistema di sfruttamento sono le madame, le protettrici e i brothers o boyfriends, che sono i controllori che organizzano il viaggio e garantiscono l'obbedienza delle ragazze anche attraverso la violenza. Le donne sono legate alle protettrici da un patto rituale ed economico, che è generalmente conosciuto come voodoo o juju, che le obbliga all'obbedienza e alla graduale restituzione del debito. Attraverso la forza simbolica del rito e le minacce di morte e malattia, le donne si impegnano a restituire il denaro che è stato speso per l'organizzazione del viaggio. Questo rituale avviene normalmente in Nigeria certi casi può avvenire anche in Italia. Questo evento segna profondamente le vite di queste donne una volta arrivate in territorio italiano, e le loro vite sono marcate da un intreccio fra violenza fisica e violenza simbolica. Infatti, come afferma Simona Tagliani, tra le donne vittime di tratta, quelle nigeriane rischiano maggiormente ricoveri nei reparti ospedalieri e nei servizi psichiatrici. I sintomi che presentano vanno da paura di morte, svenimenti, crisi di insufficienza respiratoria, tremori, forti, eccetera, e sono interpretati dagli operatori come sintomi di una condizione psicopatologica. Invece le pazienti normalmente riconducono questi segnali all'azione della stregoneria. Nonostante questa esperienza particolarmente marcante, particolarmente conturbante, le donne mettono in atto forme di liberazione e di resistenza che investono la dimensione religiosa. E spesso le chiese pentecostali e carismatiche costituiscono una sponda di protezione spirituale di fronte al potere delle madame e alla paura delle ritorsioni mistiche in caso di rottura del patto rituale. Se volete interrompermi, non sono chiara, eccetera, potete farlo, ma credo che siano più o meno cose che conoscete. Invece adesso parlerò un po' più nello specifico di queste chiese, di questi gruppi, tentando di dare un'introduzione storica. Il pentecostalismo è nato negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo ed è il più recente dei movimenti di risveglio nati nel cristianesimo protestante. Dal punto di vista dottrinale è caratterizzato dalla glossolalia come segno evidente del battesimo dello Spirito Santo. La dottrina della glossolalia si basa sull'episodio biblico della Pentecoste, quando lo Spirito Santo cade sugli apostoli e su tutti i presenti attraverso una serie di doni che vanno dal parlare in lingue straniere ai miracoli, alla profezia e così via. I pentecostali prendono alla lettera questo avvenimento e pensano che ancora oggi ogni cristiano possa ricevere la seconda opera della grazia. In cosa consiste la glossolalia? La glossolalia è una forma di linguaggio mistico che cerca una comunicazione diretta con Dio che va al di là dei limiti del linguaggio umano. I gruppi carismatici sono dei gruppi più recenti che però si inseriscono all'interno di questo discorso, di questa dottrina, e per loro lo Spirito Santo opera attraverso tutti i suoi doni, quindi non solo la glossolalia, e quindi assume una forte centralità tutto l'insieme dei miracoli, delle profezie, delle guarigioni che sono considerate manifestazioni dello Spirito Santo nella vita dei credenti, anche al giorno d'oggi. Gli anni 70 del XX secolo vedono una nuova fase nell'espansione del movimento che viene chiamata dagli studiosi New Wave pentecostale carismatica. I centri propulsori di questa espansione sono il Brasile per l'America Latina, il Ghana e la Nigeria per il continente africano. Inoltre, grazie all'intensificarsi dei flussi migratori, anche l'Europa è stata investita da questa ondata di nuovi cristiani. Ciò che è particolarmente interessante in questo movimento è, da una parte, la sua crescita esponenziale che ha conosciuto negli ultimi decenni, e dall'altra la sua capacità di adattarsi ai contesti culturali locali. Questa capacità di adattamento è favorita dall'organizzazione fluida e scarsamente gerarchizzata che promuove l'autonomia pratica e dottrinale delle singole chiese. Esiste inoltre un'estrema eterogeneità all'interno di questi movimenti che vede delle grandi denominazioni organizzate a livello internazionale, tutta una serie di chiese autonome organizzate a livello locale e network fra congressi dello stesso orientamento. Spesso questi network e queste organizzazioni utilizzano strumenti quali i media, internet e insomma in generale le tecnologie di comunicazione. Quali sono le caratteristiche del neopentecostalismo africano, quindi della New Wave africana? Innanzitutto la dottrina della prosperità, secondo la quale Dio non ama la povertà. La conversione e la rottura con il passato non è più vissuta come un ritiro dal mondo, ma come una salvezza sia spirituale che materiale. Quindi in qualche modo viene reinterpretata in chiave moderna la concezione protestante del successo economico come segno della grazia divina, laddove la modernità è concepita non tanto come un fine ma come uno status che deve essere raggiunto attraverso ad esempio il consumo e il successo economico. Tuttavia l'idea di prosperità include, oltre al benessere economico, la salute, il successo in amore e tutte le forme di realizzazione personale. La seconda caratteristica sono i miracoli e la guarigione divina, laddove le cause di sofferenza e sfortuna sono attribuite all'azione di Satana e dei poteri occulti. Il male interiore può essere estirpato dagli individui attraverso i miracoli e la guarigione divina, con tecniche che canalizzano il potere divino, che vanno dall'imposizione delle mani, alla preghiera collettiva, alla deliverance, che è l'esorcismo. Il fine ultimo di tutte queste tecniche è l'accompagnamento del fedele verso la salvezza, che si dimostra attraverso il successo personale. La terza caratteristica è la guerra spirituale globale. Il pentecostalismo ha una visione radicalmente manicheistica dell'uomo e del mondo. Entrambi sono considerati il teatro di una guerra spirituale globale tra Dio e Satana. All'azione del demonio vengono ricondotti tutta una serie di fenomeni che vanno dalla stregoneria alla divinazione, a tutto ciò che riguarda la religione tradizionale, ma anche alla violenza sociale e all'oppressione politica. Tutto ciò avviene in un contesto come quello delle moderne città africane, che vede un aumento dell'ansietà legata alle accuse di stregoneria. E questa diffusione dell'ansia legata ai poteri occulti è stata correlata alle contraddizioni della modernità che hanno investito in particolare i paesi africani, che vedono da una parte la nascita di nuovi desideri legati alla circolazione sempre più intensa di beni e modelli culturali, dall'altra come vedevamo nella presentazione precedente, un aumento delle disuguaglianze e dei conflitti sociali. Quindi il potere occulto viene visto come esercitato attraverso lo sfruttamento e l'assoggettamento dei corpi altrui col fine del successo personale e a scapito delle altre persone. In questo discorso sulla teologia della prosperità e sui poteri occulti emerge una forte ambivalenza. Il denaro, da una parte, è il principale oggetto attraverso il quale il born again, cioè il convertito, manifesta pubblicamente la propria esperienza di trasformazione e salvezza. Dall'altra, la soddisfazione dei desideri terreni di ricchezza e realizzazione sociale è anche l'arma usata da Satana per allontanare le persone dalla strada di Cristo. E quindi l'identità pentecostale è fondamentalmente una condizione di incertezza. Il convertito non è mai sicuro di essere libero dalle influenze demoniache, e quindi diventare born again è un evento di rottura, ma essere born again è un progetto esistenziale, non uno stato acquisito una volta per tutte. Tutto questo discorso ritornerà e servirà anche a spiegare le ambivalenze che investono l'esperienza spirituale delle donne nigeriane impiegate nel mercato del sesso. come dicevamo prima, la Nigeria dal punto di vista anche religioso è un paese estremamente dinamico e è considerato come spazialmente diviso dalla appartenenza religiosa con l'Islam al nord e il cristianesimo al sud. E la religione è molto presente nella sfera pubblica nigeriana. La competizione, come diceva lì nella sua presentazione, la competizione fra le varie confessioni religiose spesso porta a contrasti anche sanguinosi. La crescita dei movimenti neopentecostali in Nigeria è stata interpretata come una risposta al fallimento dello Stato nigeriano e al piano di aggiustamento strutturale a cui è stato soggetto il paese a partire dagli anni 80. Abbiamo visto che nel corso a partire dagli anni 80 si sono verificate crescenti disuguaglianze fra le elite economiche percepivano i redditi del petrolio e il resto della popolazione, che hanno portato a dei forti conflitti sociali e al proliferare delle accuse di stregoneria. In particolare le elite economiche urbane erano accusate di accumulare denaro attraverso pratiche occulte, omicidi rituali. Le chiese costituirebbero quindi una risposta a questo clima di paura e sospetto e costituirebbero una sorta di società parallela basata su un diverso tipo di potere, il potere di Cristo. Costituirebbero quindi una sorta di comunità dei salvati che promuove un'etica alternativa basata sulla fede in Cristo e nel suo potere di sconfiggere il male. Le maggiori denominazioni pentecostali e carismatiche in Nigeria competono nell'acquisizione di visibilità nello spazio pubblico. Un esempio sono gli insediamenti religiosi lungo una delle grandi autostrade nigeriane, dove per esempio Redemption City è una vera e propria città che è stata fondata dalla Redeemed Christian Church of God, che è una di queste grandi denominazioni che ha conosciuto un'espansione a livello globale. È quindi una città con le sue banche, scuole, università, eccetera, e nelle sue strade, nei suoi territori si verifica un'intensa circolazione di persone che provengono da tutto il mondo, dai leader religiosi ai missionari e così via. Un altro motivo di competizione tra i movimenti religiosi in Nigeria è la loro capacità di superare i confini nazionali diventando transnazionali. Gli studiosi del nuovo cristianesimo hanno già sottolineato l'orientamento internazionale del pentecostalismo e la sua volontà di esportare la propria versione del Vangelo in ogni angolo del mondo. Tuttavia alcune comunità rimangono confinate a un'area limitata, mentre altre, come quella citata o anche la Mountain of Fire in Marrakesh, sono riuscite a costruire una rete globale di congregazioni in Africa, negli Stati Uniti e in Europa. In particolare in Europa la rete delle chiese segue i percorsi della migrazione nigeriana e quindi troviamo queste congregazioni in paesi come l'Olanda, l'Inghilterra, la Francia, la Germania e per l'appunto l'Italia. Quindi anche l'Italia si colloca nella mappa globale del progetto evangelico nigeriano e la sua particolarità sta nell'eterogeneità. Dice Annalisa Butticci, il pentecostalismo nigeriano in Italia può essere descritto come un mosaico di piccole chiese. Quindi accanto alle megachiese come quelle citate esiste una miriade di piccole comunità, secondo Butticci sono circa 550, che hanno meno di 100 membri, quindi tra i 30 e i 100 membri, e sono estremamente mobili e mutevoli, ognuna delle quali è guidata dal proprio leader carismatico, che è il pastore. Grazie alla fluidità organizzativa e all'assenza di forti gerarchie, i pastori definiscono in pieno parziale autonomia gli aspetti pratici, quindi organizzativi e anche dottrinali delle loro chiese. Ho cercato di riassumere alcune caratteristiche comuni, anche se appunto è difficile generalizzare perché si tratta di un panorama estremamente variegato. Comunque, sicuramente una delle caratteristiche principali è lo scarso successo presso il pubblico italiano. Queste comunità sono formate prevalentemente da migranti di origine africana, soprattutto nigeriani. Vediamo quindi due tendenze contrapposte: da un lato un discorso missionario che valorizza l'evangelizzazione nei confronti della società italiana, che come tutte le società europee, secondo loro, hanno smarrito la strada del Vangelo, e dall'altra invece una pratica missionaria che rimane confinata all'interno della comunità nigeriana e degli altri gruppi africani anglofoni. Quali sono i fattori che spiegano questo fenomeno? Da una parte sicuramente le barriere linguistiche, sociali e culturali che ostacolano la comunicazione con i cittadini italiani, dall'altra il fatto che le chiese rispondono oltre che ai bisogni spirituali anche a bisogni sociali specifici che sono quelli legati alla condizione dei migranti, e dall'altra il fatto che le strategie missionarie sono fondamentalmente basate sulle reti sociali familiari, quindi limitate ai connazionali. Un'altra caratteristica è la mobilità e l'incostanza sia dei singoli membri che delle comunità religiose. Anche qui questa mobilità è spiegata da vari fattori, ad esempio la mobilità spaziale dei fedeli e poi anche la dislocazione dei membri da una congregazione all'altra. Cioè, è molto frequente che i credenti abbiano delle identità religiose molto flessibili e delle appartenenze multiple, per cui possono frequentare appunto vari tipi di chiese, compresa anche la Chiesa Cattolica o i testimoni di Geova. A livello invece di collettività abbiamo uno spostamento, una moltiplicazione in piccoli gruppi, spesso dovuta sia a conflitti interni che a conflitti esterni, cioè quindi con il territorio, che portano quindi a una frequente dislocazione sul territorio, spesso per evitare le tensioni con i vicini che non sopportano la presenza rumorosa delle chiese. Un'altra caratteristica comune è il tipo di composizione sociodemografica, quindi i membri sono soprattutto donne e uomini migranti tra i 20 e i 50 anni, impiegati in lavori scarsamente qualificati come i servizi domestici, le pulizie e così via. Oltre alla Nigeria abbiamo le altre nazionalità dell'Africa anglofona, che sono il Ghana, la Liberia e la Sierra Leone. E come dicevo, oltre al supporto spirituale, le chiese offrono un supporto sociale ed economico. Quindi ad esempio organizzano i matrimoni, organizzano una sorta di mercato matrimoniale garantito, organizzano i funerali, finanziano alcune piccole attività economiche in certi casi e soprattutto forniscono un sistema di welfare alternativo che è molto utile nel caso di migranti, ad esempio senza permesso di soggiorno, che quindi ha un accesso limitato al welfare italiano, e quindi che vanno dai servizi di babysitting al sostegno delle famiglie in difficoltà. E l'ultima caratteristica è il protagonismo delle donne. Come spiega Buttici, nelle chiese nigeriane in Italia la posizione femminile è caratterizzata da un paradosso. Da una parte le chiese conservatrici affermano la sottomissione delle donne sia in ambito domestico che nella struttura gerarchica delle congregazioni. Dall'altra però è innegabile che le donne svolgano un ruolo centrale in tutti gli ambiti di azione della Chiesa, compresa e soprattutto la sfera rituale. Sono loro che animano la comunità attraverso canti, danze, sono loro che cadono in trance più frequentemente e che ed è in loro che lo Spirito Santo si manifesta attraverso i miracoli e le visioni. Come in altri casi, quindi appunto mentre i ruoli di autorità sono ricoperti dagli uomini, sembra che sia nelle donne che lo Spirito Santo si rivela in tutto il suo potere. E qui vediamo come in altri casi studiati dagli antropologi delle religioni che ha una subalternità delle donne nella sfera sociale corrisponde spesso una posizione di un potere alternativo che è il potere spirituale. Nonostante questo paradosso, sembra che ultimamente le donne stiano assumendo dei ruoli sempre più centrali nella gerarchia ecclesiastica e non sono rari i casi in cui le donne guidano direttamente le loro chiese, quindi casi di donne pastore. Adesso proverò a parlare un po' del caso torinese, che è un caso specifico che però credo che possa avere una validità anche per altri territori dove sono diffuse le chiese pentecostali nigeriane. Innanzitutto la peculiarità rispetto al quadro generale che è quello descritto da Bottici di cui vi ho appena parlato è l'inserimento di questi gruppi in un contesto caratterizzato da una forte presenza di individui impiegati nel mercato del sesso. Le prime chiese appaiono a Torino all'inizio degli anni 90 con la prima ondata migratoria nigeriana provocata dalla crisi economica che ha coinvolto la Nigeria in quegli anni e nelle chiese la nazionalità maggiormente rappresentata, oltre a Ghana, Costa d'Avorio, Liberia, eccetera, anche se Costa d'Avorio in realtà ho conosciuto una chiesa che però era separata per la questione della lingua, comunque la nazionalità più presente è quella sicuramente nigeriana. È una popolazione migrante che è caratterizzata da una netta prevalenza femminile, perlomeno lo era qualche anno fa, adesso come abbiamo visto sempre di meno, fra cui un numero difficilmente stimabile è coinvolto nel circuito della tratta, tra cui molti credenti che frequentano le comunità religiose di ispirazione pentecostale. Queste donne fanno riferimento a un orizzonte di rappresentazioni che è un mondo complesso caratterizzato dalla precarietà della vita quotidiana e sicuramente difficoltà esistenziali ma anche ricco di strategie di sopravvivenza, di progetti di spiritualità. L'aspetto centrale della loro esperienza è sicuramente il rapporto di dipendenza con le madame a cui sono legate da quel patto rituale di cui abbiamo parlato all'inizio. Tuttavia questo rapporto di dipendenza è caratterizzato da un'estrema ambiguità. Da una parte ci sono sicuramente degli aspetti coercitivi e violenti sia per quanto riguarda la violenza fisica che la violenza psicologica. Dall'altra però le donne considerano spesso le madame come delle donne più esperte, che provengono dallo stesso percorso, a cui devono rispetto e riconoscenza, perché offrono protezione e opportunità di arricchimento. E infatti nella vita delle lavoratrici del sesso il denaro assume un'importanza centrale, sia dal punto di vista materiale che da quello simbolico. Sicuramente l'imperativo del pagamento del debito condiziona le loro vite in maniera pervasiva, ma il denaro rappresenta anche un oggetto di desiderio e un'opportunità di riscatto. Il rapporto con la madame è inserito in una prospettiva di realizzazione personale attraverso la ricchezza e il pagamento del debito è percepito come una fase di transizione verso il pieno raggiungimento dell'indipendenza personale ed economica, di cui le stesse madame rappresentano un esito positivo, il modello della mamma Benz, cioè della donna di successo che è spesso veicolato dalle narrative pentecostali della teologia della prosperità. E quindi la ricchezza diventa simbolo di realizzazione personale e di potere sia spirituale che materiale. Chiaramente c'è un lato oscuro di questa relazione, che sono le relazioni di potere e coercizione che soggiacciano nel mondo della prostituzione nigeriana. Tuttavia questo sistema di coercizione, come sostiene Simona Tajani, non è una forma moderna di schiavitù, perché si basa su strumenti diversi. Mentre la schiavitù si basa sulla proprietà e la vendita di esseri umani, questo sistema di sfruttamento si basa su un sistema di scambio economico e rituale e su un sistema di dominio governato dalle logiche gerarchiche dell'anzianità. Nonostante gli squilibri di potere e la sofferenza che ne deriva, è fondato su valori condivisi da creditori e debitori. In fondo sono le ragazze o le loro famiglie che decidono di far diventare il proprio corpo un pegno vivente e che sono decise a guadagnarsi un diverso futuro in Europa. Come sostiene Francesco Vacchiano, nel sistema internazionale delle frontiere la tratta è anche una risorsa paradossale per l'acquisizione del diritto alla mobilità e a una vita migliore. Quindi la tratta, in questo senso, si ricollega alla migrazione come strategia di fuga da un presente inaccettabile. E queste strategie emergono in contesti come quello nigeriano, marcati da enormi contraddizioni. Da una parte la diffusione di un'etica moderna basata sulla promozione personale, sulla mobilità, sulla realizzazione attraverso il consumo, e dall'altra sono dei contesti di profonda violenza e disuguaglianza strutturale dovuta all'ingiustizia sociale, all'instabilità politica, alle trasformazioni, ai conflitti violenti e così via. Tutto questo discorso ci aiuta a mettere in questione il paradigma della vittima che si è originato all'interno dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tratta. Ovviamente non voglio dire che queste donne non siano in un certo senso delle vittime, sicuramente lo sono vittime dei circuiti criminali e degli squilibri economici globali, ma in una certa misura sono donne che accettano le regole dello sfruttamento, fin tanto che restano all'interno del sistema della tratta, proprio in vista di una futura realizzazione personale. Allo stesso tempo però mettono in atto forme di resistenza che spesso passano attraverso la fede pentecostale. Nelle chiese pentecostali torinese frequentate dai migranti nigeriani il denaro assume un valore simbolico centrale, quindi non solo nell'esperienza delle donne ma in generale anche nelle chiese, sia dal punto di vista liturgico che dottrinale. Dal punto di vista dottrinale ne abbiamo già parlato, la centralità del tema del denaro nella teologia della prosperità, secondo cui appunto Dio non ama la povertà e il successo economico è segno della grazia divina. Questa centralità del denaro è sottolineata anche nella liturgia. Infatti nel culto domenicale uno degli eventi più significativi e più sottolineati dall'accompagnamento musicale e dalla scenografia generale è proprio il momento dell'offerta, che diventa in qualche modo un'occasione per ostentare le proprie possibilità e al contempo la propria devozione. Tra parentesi, le chiese pentecostali sono deciniste normalmente, cioè chiedono alle persone di dare un decimo dei propri guadagni alla chiesa. Questo non è sempre rispettato in maniera rigida, ma insomma, in teoria dovrebbe essere così. Inoltre, per le giovani prostitute, il culto domenicale è un'occasione di socialità. Offre una risposta ai bisogni materiali, spirituali ed emozionali. In particolare la preghiera, anche attraverso la glossolalia, è un modo molto emozionale di esprimere le paure provocate dalle molteplici difficoltà che caratterizzano la loro esperienza quotidiana. Quindi il debito, la nostalgia di casa, la paura, la marginalità e così via. In alcune congregazioni la presenza delle lavoratrici del sesso e anche delle madame e dei controllori è più evidente che in altre. In questo caso le gerarchie tra sfruttatrici e sfruttate si riproducono in vari modi. Nella disposizione spaziale, spesso le madame sono quelle che occupano le prime file, nell'ostentazione di gioielli o altri segni di ricchezza e nelle modalità di rappresentazione del rapporto col divino. Sono proprio le madame a mostrare più spesso l'effusione dello Spirito Santo attraverso la trance, le cadute, la glossolalia. E queste manifestazioni diventano anche un'occasione per esibire il proprio potere, sia materiale che spirituale, confermando la propria superiorità rispetto alle giovani prostitute e esercitando, così continuando ad esercitare un controllo sulle loro coscienze. Attraverso queste forme di comunicazione si manifestano gli aspetti ambivalenti del discorso per impostare sulla prosperità. Quindi, da una parte, la realizzazione del successo personale è considerata un segno della salvezza interiore, dall'altra, come dicevamo, l'idea di una ricchezza accumulata attraverso lo sfruttamento di altre persone e dei corpi suscita paure e sospetti connesse ai poteri occulti e alle pratiche di stregoneria. Tuttavia l'atteggiamento dei pastori nei confronti del sistema della tratta non è uniforme. Alcune congregazioni si caratterizzano per una spinta evangelica rivolta alle giovani prostitute, le quali sono esplicitamente incitate ad abbandonare le loro attività e a loro sono offerti servizi di accompagnamento sociale ed esistenziale, soprattutto quelle che denunciano le loro sfruttatrici. Questo è il caso della Chiesa che ho citato all'inizio della presentazione. In altri gruppi invece l'atteggiamento sembra essere più ambiguo. Il pastore, leader carismatico per grazia divina, assume il ruolo di mediatore dei conflitti fra le donne e le loro protettrici, senza apparentemente prendere posizione per un gruppo o per l'altro. Ovviamente se si sbilanciasse troppo rischierebbe di mettere in pericolo i proventi delle offerte. Però chiaramente questo non si può generalizzare a tutti i gruppi, e infatti se in alcuni casi la fede pentecostale è un elemento di rottura nei confronti del rapporto di dipendenza tra ragazze e protettrici, in altri sembra confermare le relazioni di potere che contraddistinguono il sistema della tratta. Inoltre non sembra la spiritualità carismatica efficace nel liberare le donne dal dominio delle loro sfruttatrici. E io a questo punto volevo parlare un po' del caso di Lucy, che è una giovane donna paziente del centro Franz Fanon di Torino, che forse alcuni di voi conoscono, che è un centro di supporto psicoterapeutico per migranti. E questa paziente è una giovane donna nigeriana che è stata vittima di tratta, ma si è affrancata dal rapporto di sfruttamento. Ciononostante, i legami simbolici con la sua sfruttatrice, nel momento in cui si è presentata al centro Fanon, erano ancora molto forti e si manifestavano attraverso una serie di disturbi che andavano dai sintomi fisici, quindi perdita di forze, rosi, formicoli, a quelli relazionali, che consistevano in continui sospetti e paure nei confronti di persone conosciute ed estranee, e in particolare nei confronti dei connazionali. E infatti nel corso dei primi colloqui Lucy rifiuta la presenza della mediatrice nigeriana, porta sempre con sé la Bibbia e nega categoricamente che in Nigeria esistano religioni tradizionali. Contemporaneamente afferma la sua fede cristiana e la vicinanza affettiva di un fratello pastore che vive in Nigeria. E durante questi colloqui emerge questa frase che io trovo particolarmente significativa: se io sono cristiana, come hanno fatto a farmi questo? Questo ovviamente lei si riferisce agli attacchi di stregoneria di cui lei pensa costantemente essere oggetto. Quindi in questa frase emerge proprio una tensione fra i due universi di potere soprannaturale che si scontrano nella sua persona: da una parte il potere di Cristo, il potere della fede cristiana, e dall'altra i vincoli della tradizione e delle pratiche che sono considerate come pratiche occulte dal punto di vista pentecostale. Poco a poco la psicoterapia sembra dare i suoi frutti, ma a un certo punto le sue condizioni peggiorano nuovamente in seguito alla morte improvvisa del fratello, che ovviamente lui si interpreta come il risultato di un attacco mistico, quindi di stregoneria. In seguito a questo avvenimento, lui si precipita di nuovo in uno stato di confusione e paura. Quindi, tutto questo, questa narrazione dimostra come non sempre la fede cristiana riesca a rompere i vincoli dello sfruttamento, i vincoli emotivi e spirituali che soggiacciono alla prostituzione nigeriana. E inoltre le oscillazioni vissute da lui si rappresentano in maniera paradigmatica la complessità e le incertezze che marcano l'esperienza pentecostale carismatica nigeriana. Da una parte le chiese pentecostali affermano con forza di poter sconfiggere le forze demoniache attraverso la fede e la canalizzazione del potere di Cristo, dall'altra però la lotta contro il male non è mai realizzata pienamente. Come dicevamo prima, attraverso l'azione della stregoneria, Satana rappresenta una perenne minaccia nella vita di ogni cristiano e il credente non è mai sicuro aver raggiunto la salvezza e la liberazione dalle forze del male. Quindi, nonostante la retorica del rinnovamento spirituale, della rottura con il passato, la conversione non garantisce mai una liberazione definitiva dalle forze del male, che in questo caso possono essere identificate o con gli spiriti della tradizione o con le minacce della modernità. Quindi abbiamo visto che abbiamo notato l'eterogeneità e la flessibilità del mondo pentecostale carismatico nigeriano, quindi la difficoltà nel generalizzare rispetto a una realtà molto, molto differenziata, ma al tempo stesso tutto questo discorso dimostra la capacità del discorso pentecostale di adattarsi ai contesti sociali e culturali locali, sia in Nigeria che in Italia. E quindi, con tutte le sue contraddizioni nell'esperienza delle prostitute nigeriane, la spiritualità pentecostale assume un'importanza centrale che da una parte è potenzialmente capace di offrire un elemento di protezione e resistenza, ma dall'altra non è purtroppo mai certa né definitiva.
Sì, ancora un po' di tempo.
Sì.
Perché io avevo portato anche un video di Al Jazeera, se possiamo vedere magari un pochettino.
Sì.